Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte terza. In Calabria. Sezione 2. Ora, in quell'inizio d'estate 1921, non occorreva che io dormissi per avvertire fatti strani. Avevo la sensazione che dalle mie dita partissero come lunghi, lunghissimi fili lanciati nello spazio e che questi fili si fossero agganciati ad altri consimili partenti da Mario mio. Non solo, ma oltre a sentire che i nostri spiriti si erano fusi in una comunione che nessun ostacolo o malvagità umana poteva impedire, io sentivo che la distanza si raccorciava sempre più e che se io avessi alato un cavo a bordo di una nave, i fili si raccoglievano in me dopo esserne partiti alla ricerca di lui, trascinandosi dietro il mio Mario. Ho portato dei paragoni umani per spiegare una sensazione dello spirito, ma avevo proprio quell'impressione di fili partenti da me e tornanti a me dopo averlo trovato portandomi lui. Erano forse le potenze dell'anima che si sprigionavano in raggi per l'etere a cercare l'anima di lui, a dirgli che morivo desiderandolo? Ma chissà. Sono misteri che finché viviamo non conosceremo mai esattamente. Noti che io non avevo risposto alla illustrata di Mario. Verso la fine di luglio, potrei dirle la data, ma mi pesa aprire quel cofano dove sono tutte le lettere di Mario, dei parenti suoi e di mia mamma in riferimento a Mario stesso, lettere che ho sempre conservate e che sono la prova irrefutabile che le cose sono andate come le descrivo io, ricevetti una lettera della zia di Mario che stava per entrare in un convento di clausura. Questa zia scriveva salutandomi e dicendomi tante cose affettuose e gentili, anche a nome di sua mamma, la vecchia nonna, che mi aveva già considerata come una nipote. Mi diceva anche: «Prega e vedrai che Gesù ti farà contenta e conoscerai la gioia». La buona Gabriella alludeva a una cosa, ma io, che non sapevo il resto che si preparava, credetti che ella parlasse di un'altra, tutta spirituale. Lei mi chiederà: come faceva questa zia a sapere dove era lei? Semplicissimo. A Pasqua Mario era stato a Firenze in licenza e aveva grattato la pancina al padrone di casa, il quale, come una cicala solleticata nell'addome, aveva cantato dicendo dove eravamo, non solo, ma dicendo che presto mamma e papà sarebbero tornati a Firenze ed io sarei rimasta là. Tutto quello che mamma temeva fosse detto e si era raccomandata di non dire, il proprietario lo disse. Se lo fece per imprudenza, per smemorataggine data dall'età o volutamente, giudicando non essere giusto l'operato di mamma, non lo so. Non ho mai chiesto nulla in merito. Il certo è che Mario fu reso edotto di dove ero e che sarei presto rimasta là, sola. Risposi alla zia Gabriella, ringraziandola del suo buon ricordo e pregandola di salutare la nonna e pregare dal suo convento per me. E basta. E credevo fosse tutto finito. Il 5 agosto, mentre si era a tavola per il pranzo, erano le 2 pomeridiane, perché negli alberghi i proprietari usano mangiare o prima o poi dei clienti e i miei cugini pranzavano sempre dopo gli altri. Il 5 agosto venne il cameriere ad avvertire mio cugino che un ufficiale di marina desiderava parlargli. Nulla di strano, vero? Che in una città di mare prossima a basi navali potessero arrivare degli ufficiali di marina. Ne arrivavano sempre all'albergo. Pure io sentii che era lui. Balzai in piedi, lasciando in asso il caffè che avevano costituito il mio cibo, e scappai. Sì, padre, scappai. Glielo scrivo ben chiaramente, perché legga bene. Corsi a rifugiarmi in camera mia, mi chiusi dentro a chiave. Perché? Perché la gioia mi soffocava. Perché avevo paura di non sapermi contenere al cospetto degli altri, perché nella gioia e nel dolore ho sempre avuto un grande pudore e non ho mai voluto sciorinare i miei più intimi sentimenti sotto occhi di altri. Piangevo e ridevo insieme, pregavo, benedicevo Iddio, mi sentivo morire e rinascere ad ogni palpito del mio cuore che balzava come uno spiritato nel mio petto. Ero certa, certa, certa che Mario era avvenuto, che quell'ufficiale non poteva essere che lui. Ero felice, felice, felice perché era venuto, perché mi aveva amata al punto di non credere alle bugiarde parole che gli erano state dette. Oh, perché non si può fermare la vita e certe ore? Non avrei neppure voluto passare ad un'ora ancor più piena di gioia. No, avrei voluto fermarmi a questa sola. Salì mio cugino a dirmi, attraverso la porta chiusa, che era proprio Mario e che scendessi. Col fiato mozzo, risposi che lo avrei fatto non appena avessi capito di reggere a quella gioia. Il dolore è una mazzata che ci spezza quando si abbatte improvviso su noi, ma anche la gioia non lo è di meno. Capisco benissimo che si possa morire in un'ora di gioia fulminati da essa. Scesi finalmente con le gambe tremanti. Egli era in un salottino ai piedi della scala. Non so ancora se gridai, se tacqui, se corsi verso lui o lui verso me. Non so nulla. Quando cominciai a capire, mi trovai tra le sue braccia. Più tardi, giorni dopo, Memmo mi disse: «Abbiamo creduto che tu morissi». Mario era venuto per chiarire le cose. Si era presentato lealmente ai cugini. Aveva chiesto loro se a loro risultava che io avessi ancora dell'affetto per lui. Se questo affetto esisteva, egli si sarebbe fatto annunciare a me. Se invece, come mamma mia aveva detto, io non pensavo a lui e non volevo saperne di lui, egli sarebbe ripartito senza neppure tentare di salutarmi. Disse che non poteva capacitarsi che io avessi agito di mia iniziativa, come mamma aveva detto, e che voleva da persone rette e coscienti, e che mi volevano realmente bene, sapere la vera verità. Saputala, aveva detto di chiamarmi. Rimase poche ore. Ore di sogno, la cui luce solare è rimasta chiusa in me, la cui dolcezza non è superata altro che dalla dolcezza delle gioie soprannaturali. Mi consegnò la lettera che aveva scritto il 14 marzo e che poi non aveva spedita per tema cadesse nelle mani materne. Ce l'ho ancora, quella lettera. Le ho tutte. Mi assicurò del suo costante affetto, dell'affetto di tutti i suoi per me. Mi disse che ora egli partiva per Costantinopoli, come ha detto alla squadra internazionale che presidiava allora gli stretti turchi, ma che partiva felice. Io intanto scrivessi a mamma. Con 990 chilometri fra noi, mamma non poteva sbranarmi. I cugini, fra l'altro, mi avrebbero aiutata. Avremmo vinto noi. A Natale, a Capodanno al massimo, egli sarebbe venuto per il fidanzamento ufficiale e in capo a un anno, doveva stare un anno a Istanbul, ci saremmo sposati. Se mamma voleva, bene, se no, non occorreva. Ormai avevo 25 anni ed egli era già in carriera e col non indifferente capitale di 300.000 lire, più una villa a Roma e una a Moncalvo Monferrato. Perciò non c'era da preoccuparsi di nulla. Se mamma pensava lei al corredo, bene, se no ci pensava sua nonna, la quale era più che contenta di aprirmi il cuore, le braccia, la borsa. Restammo insieme sempre. Durante quelle ore. Parte del tempo e finché folgorava il sole in albergo, dopo in carrozza sotto la protezione del fido cocchiere dei cugini, poi da capo in albergo fino alle 24 ora in cui andammo io, Clotilde e Memmo ad accompagnarlo alla stazione. A me rimase l'incarico di scrivere a mamma. E lì ho sbagliato. Clotilde mi disse: scrivi a bruciapelo che ti sei fidanzata e che entro un anno ti sposi, e basta. Tua madre è un tipo irragionevole, perciò inutile tentare di persuaderla con le buone. Occorre metterla davanti al fatto compiuto. Io poi, e Battista con me, scriveremo dicendo il resto. Dovevo darle retta. Ma ero una figlia troppo rispettosa. All'alterigia, unica arma da usarsi coi prepotenti per mettermi a terra, preferii usare la buona grazia. Risultato? anatemi, scomuniche, maledizioni, geremia di a non finire. Quelle lettere le ho tutte e se vuole gliele faccio leggere. Poi, non bastando questo, senza sentire il mio grido di supplica perché comprendesse che avevo diritto all'amore come lo aveva avuto lei, si recò dal colonnello, trascinandosi dietro quel povero uomo di mio padre, il cui compito era solo quello di dire di sì e di no, come una marionetta alla quale mamma tirasse un dato filo. Chi deve essere stata di certo una disputa tanto violenta che il colonnello ad un certo punto trovò opportuno troncare, mettendo alla porta mia mamma e il suo troppo debole marito. Altri anatemi e scomuniche, geremiadi, a me che avevo causato quell'affronto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io da lontano e con l'appoggio dei cugini avevo un coraggio da leone e resistevo. Intanto rifiorivo miracolosamente, lo avevo promesso a Mario. Come pianta languente per l'arsura, e che una pioggia benefica irrora, io riacquistavo vigore giorno per giorno. La speranza mi rianimava, la gioia mi nutriva. Potevo da capo nutrirmi, se anche non dormivo. Non erano però più quelle notti tormentose di affanno. L'amore mi ritemprava tutta, il nostro amore, così fedele e puro. Per tutto agosto, settembre, ottobre durò il carteggio con mamma. A tutti i suoi ostacoli io contrapponevo i miei contro-ostacoli. La dote non me la voleva dare? Non occorreva. Era una pazzia e m'avrebbe dato la morte? Sarei morta in un'ora di gioia, per intanto guarivo. Mario non era un uomo serio? A me aveva dato la più bella prova di serietà. Mario era stato un subdolo e si era presentato a me per sorprendermi e sedurmi? Niente vero. Prima che con me aveva parlato coi cugini e così via. Mario aveva scritto a sua volta, ma mamma non aveva risposto, anzi, nella collera aveva strappato la lettera e l'indirizzo. Vedendo che nulla vinceva, né me né lui, mamma tornò al suo metodo prediletto. Ho letto una volta nel libro di un giurista che i delinquenti tornano sempre a compiere i loro delitti con lo stesso sistema. Ognuno ha il suo metodo e la polizia si basa sui particolari, sempre uguali, per riconoscere un dato delinquente. Senza essere dei delinquenti di fatto, che uccidono, rubano, tradiscono materialmente, eccetera, eccetera, lo si può essere anche moralmente, perché chi uccide un cuore, chi ruba una gioia, una pace, una reputazione, chi tradisce una fiducia, non è da meno di chi uccide una vita, di chi ruba una somma, di chi tradisce la patria. Delitti impuniti che solo Dio vede, ma non per questo meno delitti. Chi li compie segue sempre un metodo suo proprio. Mamma usò il suo ed io, oca perfetta, Ci cascai e Mario mi fece compagnia. Alla fine di ottobre, dopo aver ricevuto una lettera ben chiara di Clotilde, mamma finse di arrendersi e di rassegnarsi e mi chiese l'indirizzo di Mario. Clotilde mi disse non glielo mandare. Ma potevo io non mandarglielo? Non era bello e giusto che quei due, da me diversamente ma con la stessa intensità amati, si intendessero? Continuare la guerra voleva dire non avere benedizione materna sulle mie nozze. Potevo volere ciò? Mandai perciò l'indirizzo. Da Firenze a Istanbul la posta ci teneva circa una settimana, come ce ne teneva altrettanto da Istanbul a Reggio. Orbene, confrontando le date si vede con evidenza innegabile che mamma scrisse a Mario, lui rispose e contemporaneamente scrisse a me una lettera che è tutta una protesta di affetto e termina così: Mario tuo, sempre tuo, completamente tuo, eternamente tuo. Mamma tornò a scrivere e Mario non scrisse mai più. Cosa gli disse? Solo lei, lui e Dio lo sanno. Una volta, or sono 8 anni, mentre io ero ancora mezzo intontita da una crisi con delirio, udii mamma dire a una signora presente: Ah, signora Ida! Cosa ho mai fatto con lo scrivere quella lettera? Non creda che ho capito male io. La signora Ida, interrogata da me il giorno dopo, mi ha confermato quella frase di mamma. Mario non mi scrisse più, mai più, mai più. Io avvertii quello stesso fenomeno che mi aveva notificato il suo arrivo, ma in senso contrario. Verso la fine di ottobre sentii allontanarsi sempre più quei fili misteriosi e poi spezzarsi. Lo dissi a Clotilde. Ma lei mi dette un po' su con la voce. Mario scriveva ancora ed era così affettuoso. Perché credere a certe bubole? Ma quando dopo la sua lettera del 6 novembre, ricevuta da me il 13 novembre, egli non scrisse più, Clotilde rimase perplessa. Mamma si denunciò da sé fin da allora, perché non mi parlò più di Mario. Io, per consiglio di Clotilde, continuai a scrivere a lui come niente fosse, ma le mie povere lettere non ebbero più risposta. Giunsi così fino alla mattina del 24 dicembre. A sera doveva esserci un grande pranzo. Io e Clotilde eravamo intente a preparare i fiori, le coppe, eccetera, eccetera. Arrivò un ufficiale di marina, era di passaggio. Doveva andare a Roma per sposarsi. Chiese se, nonostante l'ora, erano le 10:30, Avrebbe potuto avere una minestrina e un uovo, magari solo quello, perché proveniva da Taranto e lungo la desolata linea del Metaponto non aveva potuto mangiare nulla. Mentre egli attendeva che la minestrina cuocesse, mia cugina, che era ansiosa di avere notizie di Mario, il cui silenzio impressionava, e le mie asserzioni che tutto era finito per colpa di mamma scuotevano, chiese a questo ufficiale da dove venisse. Lo chiedeva a tutti gli ufficiali di marina. Egli rispose che veniva dalla Turchia, dal Mar Nero precisamente, perché allora il Mar Nero era tutto sotto controllo della squadra interalleata. Ah sì? E a Costantinopoli non c'è mai stato? Sì, anche di recente, perché le nostre torpediniere vanno avanti e indietro e spesso attraccano a Istanbul. E conosce il tenente di vascello Mario Ottavi? Sì, Ottavino, ma sicuro. È di poco più grande di me. E ci conosciamo fin dagli anni dell'Accademia. Che fa ora? Sta bene? È lui pure a Istanbul? Sì, lui è anzi sempre a Istanbul, essendo sulla nave ammiraglia. Lo conosce, signora? Sì, è stato qui nostro ospite. Non disse altro Clotilde, altro fuorché ospite, per dar modo all'altro di parlare liberamente. Io ero in una saletta attigua. Sentivo, ma non ero vista dall'ufficiale, il quale credeva esser solo col cameriere con la proprietaria. Ora come sta? Prima ci scriveva, ma ora è tanto che sta zitto. L'ufficiale sorrise e dette bonariamente le spiegazioni richieste. Ma che le devo dire, signora? Mario era tanto serio, assennato. Non so, credo fosse in relazione con una signorina e con serie intenzioni. Cosa sia successo non so perché, come le ho detto, io vado e vengo da Istanbul, ma altri colleghi mi hanno detto, sa, le nostre chiacchiere, che da 2 mesi Mario è totalmente cambiato. Prima ha avuto giorni neri in cui era intrattabile con tutti, lui, così bonaccione. Poi si sta rovinando con una donna, una russa, un regalo che ci ha fatto la rivoluzione comunista. Lei si dice titolata e fuggita per scampare alla morte, ma io credo che sia un'avventuriera. È bellissima, ma anche corrottissima, si immagini. Eccetera, eccetera, eccetera. Le risparmio, padre, i particolari, non adatti per me a scriversi e per lei a leggersi. L'ufficiale concluse: Povero Mario, o è diventato pazzo, oppure lo hanno fatto diventare pazzo con qualche cosa che noi non sappiamo, e creda che me ne spiace. Perché era un bravo ragazzo. Padre, non ha mai provato lo spasimo che si prova quando su una vasta bruciatura scoli dell'acido? Io sì, una volta. È un dolore che fa drizzare nervi e capelli. Io quella mattina ho provato quel dolore. Ma era l'anima bruciata su cui si rovesciava dell'acido. Ecco l'opera di mia mamma. io sacrificata e lui rovinato. A sera mi venne un febbrone. Tutti gli ospiti mi complimentavano per il magnifico colore che avevo quella sera. Rido io. Mi facevano dei ditirambi sugli occhi splendenti con cui li guardavo. Altro che splendenti. La febbre li rendeva fosforescenti. E mi chiedevano se ciò proveniva dalla notizia dell'imminente arrivo del promesso sposo. Senza volere, delle volte si è crudeli coi nostri simili. Quelle degne persone, coi loro complimenti e le loro domande e allusioni, erano crudeli, ma non sapevano niente e perciò non sono colpevoli. Erano come bimbi che parlano senza sapere. Io volevo scrivere subito a Mario e a sua nonna. Ma Clotilde e suo marito mi dissero: aspetta, sarà un attimo di smarrimento, aspetta. Aspettai, però a lui non scrissi più. Piansi, pregai, perdonai. Perdonai a lui, di cui capivo il dramma che viveva, e perdonai a mamma, che capivo essere autrice di quel dramma. Ho sempre perdonato per me stessa il male ricevuto. Se ne persuada. In gennaio ripresi la spagnola. Era quell'ultima terribile epidemia di spagnola nella quale perse la vita Benedetto XV. Morì anche mia cugina Normanna, quella dell'albergo Villa, lasciando 4 orfanelli, di cui il più piccolo di 7 mesi. Quei bimbi mi impedirono di sentire troppo acerbamente la mia nuova, duplice pugnalata. Dovetti occuparmi di loro per qualche tempo e ciò mi teneva su. Quando ho una missione, mi tuffo in quella con tanta foga che ogni altra cosa diviene meno importante al mio cuore. E poi speravo, speravo. Non potevo rassegnarmi che Mario, che si era mostrato così fiducioso in me e così fedele, avesse potuto d'un tratto divenire infedele e non fiducioso. Lo scusavo perché pensavo che chissà mai che gli aveva detto mia mamma per staccarlo da me. Ma non potevo capacitarmi che egli avesse potuto credere alla menzogna che certo gli era stata detta. E speravo che dopo il primo tempo di ira si sarebbe reso capace di capire il tranello. Ho aspettato fino al maggio. 6 mesi sono sufficienti per ragionare e giungere alla luce e vedere le cose nella loro realtà. E sono anche sufficienti per esaurire un capriccio. Certi amori di vizio hanno corta durata. Nell'ultima lettera che gli avevo scritta e che egli doveva aver ricevuto per Natale, io, oltre agli auguri, gli avevo raccomandato di non farmi pentire di aver avuto fede in lui e di avergli affidato, donato il mio cuore. Ricordo che, quasi dettate da uno spirito onniveggente, io gli scrivevo queste frasi. Tu sai quanto sforzo ho dovuto compiere per ottenere che questo nostro amore avesse vita. Non lo dimenticare mai. Non ti dico di vivere come devo vivere io, che sono una donna, la tua donna. Ho tanto buon senso da sapere che ciò sarebbe impossibile, e siccome non voglio obbligarti a dirmi delle cose non vere, così non ti chiedo di darmi la tua parola d'onore di vivere come debbono vivere dei consacrati in un chiostro. No, mai tu devi essere insincero con me, come mai io sarò insincera con te. Tutto io ti potrei perdonare, tutto, ricordalo, ma non la mancanza di sincerità in me. Essa mi direbbe che tu non mi conosci ancora e non mi ami completamente. Perché se mi amassi a fondo e mi conoscessi a fondo, sapresti anche che il mio amore per te è così completo e perfetto, che assomma in sé il carattere di un amore di madre, di sorella, di amica, oltre che di sposa. E tu lo sai che una vera mamma perdona tutto, una vera sorella indulge a tutto. Una vera amica comprende tutto. Non mi recare mai l'offesa di essere meco insincero e senza confidenza. Io amo il tuo cuore più ancora che il tuo corpo, lo sai, e il tuo cuore non deve avere segreti per me. Cerca di vivere in modo che il confidarti con la tua Maria non ti abbia ad esser faticoso. Vivi in una città dove tutti i pericoli più insidiosi sono radunati e condensati per tendere lacci ad un uomo, specie se giovane. Ma tu sappi liberarti sempre da tutti i tentacoli di un piacere che sappia renderti talmente schiavo di sé, a trascinarti al fondo, nel fango. Te ne vergogneresti troppo dopo, non per me stessa, ma per te, per la tua dignità di uomo. Sì, sempre un uomo, Mario, e non solo un maschio. Sappi rimanere libero e forte, in piedi, anche in mezzo a tutte le canzoni delle sirene che tentano in mille maniere l'anima maschile. Lo farai, vero? Per te, per la tua carriera e per me, di cui tu sei il bene, la speranza e la vita. Ma se per un deprecato caso tu fossi già soggiaciuto, oh, allora vieni. Vieni più di prima a me. Piangeremo insieme ed io ti guarirò e ti renderò alla vita di nuovo libero e forte, perché un cuore di donna veramente amante ha in sé tutte le medicine per guarirvi dalle malattie della carne e tutte le indulgenze per assolvervi dalle debolezze dello spirito. Lei dirà, come fa a ricordarsi dopo tanti anni di quando gli scrissi allora? Oh, ricordo, ricordo. Nello sfacelo generale del mio corpo rimane forte, unicamente forte, la memoria. Ricordo tutto, anche le cose più insignificanti. Potrei non ricordare queste che ho ripetute in me col pensiero migliaia di volte? Potrei ridirle tutte le lettere che gli scrissi. Esse sono incise nella mia mente come su un disco fonografico, così come le lettere di lui sono incise nel mio cuore. Le ho vicine al mio letto. Ma non le guardo neppure, non ne ho bisogno. Esse sono tutte scritte nel cuore e non ho che guardare nel mio interno per leggerle. In capo a 6 mesi di silenzio suo, scrissi a sua nonna, dicendole quanto era accaduto e finivo così. Per la mia dignità, ora trovo che è bene porre fine a questo disgraziato amore. Non giudico e non condanno Mario. Mi spiace solo che la sua bella giovinezza si avvilisca così in un legame indegno. Ma è così. Finché Mario fu un ragazzo, fu perfetto. Fatto uomo, ha seguito la regola. Triste regola, che è causa di tanti errori. Dio lo perdoni come io gli perdono. Gli faccia sapere che gli rendo la sua parola, che egli del resto si è così miseramente ripresa e che se lui non seppe essere fedele, io lo sarò per lui e per me. E se non potrò occuparmi di lui come creatura di carne, mi occuperò di lui come anima, pregando per il suo bene, perché, nonostante tutto, pur rendendogli tutta la sua libertà, per mio conto, io continuerò a considerarmi la sua sposa fedele.